Il forum della comunità. Spazio di approfondimento, dibattito e confronto sui temi della comunità di Primiero. Conduce Walter Taufer. In onda su Radio Primiero, in collaborazione con il comprensorio di Primiero.
Bene, buonasera a tutti. Non siamo tantissimi, ma credo che siamo uomini di buona volontà, siamo donne interessate a una problematica che è decisamente di attualità. Credo che il dibattito si svilupperà ulteriormente, ne sono molto convinto, ne siamo convinti come amministrazione, come giunta. Voi tutti sapete che abituiamo a fare a primavera le nostre assemblee frazionali, verso fine marzo sono già programmate, andremo in tutti i paesi a incontrare la nostra popolazione e in quel contesto ancora affronteremo il tema comunità di valle. Stasera c'è un tema un po' particolare con un titolo per chi e perché. La comunità di valle sta vedendo pian piano la luce, fra interesse e disinteresse, chi è favorevole e chi è contrario, parlo non solo nel nostro comprensorio ma anche nella realtà più vasta del Trentino. È pur sempre però una iniziativa, è pur sempre una, come dire, una riforma che ha la sua rilevanza e la sua significatività. Noi abbiamo voluto stasera avere qua con noi, e che in qualità di sindaco saluto e ringrazio, oltre che il moderatore che conosciamo, il nostro Zurlo, il presidente del comprensorio e il presidente dell'Unione Alto Primiero, nonché sindaco di Tonadico, Paolo Meneguz, che è vice sindaco di Transacqua, e Aurelio Gavenz, che è appunto consigliere comunale a Tonadico. Perché? Nell'intenzione nostra, ma poi lascio la parola naturalmente al moderatore e ai vari relatori, nell'intenzione nostra è importante che si parli con la gente, che si parli con la popolazione, perché la comunità non la si fa per i consiglieri comunali o men che peggio ancora per i sindaci, ma la si fa per la gente, per la comunità, per la cittadinanza. E quindi noi vorremmo tanto che voi che siete comunità, che siete cittadinanza, qui se credete o in altre sedi, in tutti i modi possibili vi esprimiate e diciate quello che pensate di questa istituzione che sta partendo. Quindi io consegno al dibattito e ai relatori e al moderatore l'argomento, auspicando che esca il meglio di questa sede, esca il meglio delle vostre intenzioni. Grazie per essere venuti.
Bene, grazie dunque, buona serata al pubblico in sala, un ringraziamento al sindaco di Canale San Bovo Luigi Zortea, all'amministrazione comunale che ha pensato di organizzare un dibattito di questo genere anche con coraggio, sicuramente in un momento importante dopo l'uscita dalla commissione che si è insediata all'interno del comprensorio di Primiero e che ha lavorato sicuramente con distinguo, con posizioni ben precise che cercheremo di capire con i relatori che abbiamo qui questa sera. Li ha già ricordati il sindaco Zortea, ma vorrei precisare soprattutto che è un tema che sicuramente è poco conosciuto dai molti, dai più, forse più conosciuto ovviamente dagli addetti ai lavori, ma è un tema che ci riguarda davvero da vicino. Mi rivolgo anche agli ascoltatori di Radio Primiero che trasmetterà questo dibattito, e l'invito che io rivolgo proprio ai relatori di questa sera è quello di essere il più concreti possibili su una tematica che davvero riguarda la comunità e le nostre comunità. Se ne è dibattuto molto, ne abbiamo discusso moltissimo nel passato, nei giornali se ne è discusso altrettanto per quanto riguarda comunità come la Rendena, le Giudicarie. Forse troppo spesso passano le polemiche e non si riesce a comprendere quello che è il vero significato di un'istituzione che sta crescendo e che sta nascendo. Vi do solo due note storiche importanti prima di dare spazio ai nostri relatori. Era il 2 dicembre del 1974, quando con un decreto del Presidente della Provincia di Trento si andava ad approvare in via definitiva il primo statuto del comprensorio di Primiero. Solo 8 anni dopo, nel 1982, con una legge, la legge provinciale numero 26, si andava a discutere e a dibattere sulla possibilità di eleggere a suffragio universale l'assemblea del comprensorio. Tematiche importanti che diventano strettamente attuali anche oggi a oltre 20 anni di distanza. Proprio perché abbiamo pensato di ripercorrere in questa prima fase del dibattito il percorso che è stato fatto all'interno della Commissione Statuto, coordinata, ricordiamo, dal Presidente del Comprensorio Cristiano Trotter, ne facevano parte anche, ricordiamolo per dovere di cronaca, Daniele Carrera in rappresentanza di Sagromis, Luigi Zortea per Canal San Bovo, Pio Decimo Bettega per Imer, Paolo Meneguzza per Transacqua, Boso Luigi per Fiera di Primiero, Carla Scaletta e ovviamente il segretario Dottor Serafini. Nei giorni scorsi il Collegio dei Sindaci, che è un organo previsto proprio dalla legge pilastro sulla quale si disciplina ovviamente la materia, che è la legge 3 del 2006 in materia proprio di autonomia del Trentino, il Collegio dei Sindaci nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, ha dato il primo via libera a questa bozza di statuto che è stata nei giorni scorsi anche vagliata dalla dottoressa Gentile per quanto riguarda la provincia. Ora l'assessore Bressanini, ricordiamolo competente in materia, ha posto come termine il prossimo 24 di aprile. Ora questa bozza di statuto di cui andremo a discutere questa sera verrà vagliata dettagliatamente, cosa che noi non faremo articolo per articolo ovviamente questa sera per non renderci anche pesanti, dai consigli comunali. Dovranno essere proprio i consigli comunali, quello sarà il luogo adatto per discutere della materia e saranno loro ad approvare con determinate maggioranze previste proprio dalla legge, ne parleremo con il Presidente tra poco, dovranno approvare o nel caso non fossero d'accordo respingere appunto la bozza dello statuto. Quindi tutti i consiglieri comunali ma anche ovviamente i cittadini sono interessati da vicini proprio perché è una materia importante per il futuro delle comunità, come detto dall'inizio. Direi di cominciare la nostra serata proprio cercando di capire con il Presidente del Comprensorio, che è stato coordinatore della Commissione, qual è stato il percorso dello statuto, di questa bozza di statuto, con i nodi che hanno fatto maggiormente dibattere, legati soprattutto all'elezione diretta e indiretta dei membri all'interno della comunità di Valle. Prego dunque per capire a Cristiano Trotter per riassumere anche il dibattito politico che c'è stato ovviamente legato alle varie posizioni delle amministrazioni comunali.
Bene, grazie, buonasera a tutti presenti, grazie all'amministrazione comunale di Canal San Bovo per averci invitato a questa serata di confronto con il pubblico. In realtà è un'anticipazione di quello che si spera avverrà nel nostro comprensorio, perché è la prima volta che si dibatte pubblicamente, quindi in una seduta alla quale partecipa la cittadinanza, sulle problematiche dello statuto. Grazie Cristian per la tua introduzione. Sì, in questo mio primo intervento sarò molto breve e anche concreto, nel senso farò una brevissima sintesi proprio dei lavori che sono stati fatti dalla Commissione e dal Collegio dei Sindaci fino ad ora. Appunto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale della legge di riforma nel giugno del 2006, nell'ambito dell'Assemblea Comprensoriale si è dibattuto subito dell'opportunità di costituire una commissione interna all'Assemblea proprio per studiare e dare via ai lavori di redazione dello statuto previsto appunto dalla legge. La commissione è stata istituita ancora nel luglio, vado a memoria, ma insomma nell'estate del 2006, con appunto 8 componenti, Cristian li ha nominati prima. È opportuno però sottolineare la provenienza degli 8 membri della commissione, ovvero provenienza di natura amministrativa, erano ciascuno in rappresentanza di uno degli 8 comuni della valle e inoltre rappresentavano in qualche maniera tutte le maggioranze e tutte le minoranze presenti nei nostri consigli comunali. Non si trattava naturalmente di dare rispetto a una sorta di par condicio locale, quanto piuttosto di cercare da subito di coinvolgere tutte le rappresentanze, le rappresentatività politico-amministrative presenti nei nostri comuni. Ecco, i lavori della Commissione si sono svolti con alti e bassi da un punto di vista del confronto interno per più di un anno si sono conclusi nell'agosto-settembre del 2007 con la redazione appunto di un prima bozza di statuto che è stato poi trasmesso al Collegio dei Sindaci. Anche qui bisogna sottolineare un aspetto procedurale non irrilevante, ovvero che la costituzione della Commissione all'interno dell'Assemblea Comprensoriale è stata fatta per la buona volontà appunto di tutti i membri dell'Assemblea Comprensoriale stessa, perché non prevista da nessuna norma in particolare, mentre invece, come sottolineava Christian prima, l'organo che effettivamente ha la competenza normativa alla redazione della proposta dello statuto è appunto il collegio, cosiddetto dalla legge stessa 3 del 2006, il collegio dei sindaci. Bene, posso completare questo primo excursus sui lavori svolti dicendo che il collegio dei sindaci ha fatto un proficuo lavoro all'interno, al proprio interno, per in tempi anche abbastanza brevi, in alcuni mesi è riuscita a rivedere, ad analizzare, a rivedere e a licenziare infine una bozza di statuto formalmente, che adesso in linea teorica dovrebbe andare all'esame dei consigli comunali. Consigli comunali che non potranno apportare alla bozza di statuto presentata dal Collegio dei Sindaci modifiche o correzioni, perché dovranno o approvarlo o respingerlo, ma di questo forse si tornerà nel merito più oltre. Aggiungo soltanto alcune brevissime considerazioni sui lavori della Commissione, nel senso che, come dicevo prima, si sono svolti su più sedute nel corso dell'anno, dall'agosto 2006 all'agosto 2007, credo ci saremmo incontrati più o meno, Paolo aiutami, una decina di volte, ecco, e concentrandoci in realtà non soltanto sugli aspetti che poi sono all'attenzione di tutti, e quindi sul sistema di composizione degli organi della comunità, o piuttosto delle competenze da trasferire da parte dei comuni alla comunità stessa. Il discorso, il ragionamento sullo statuto è stato molto ampio, si è dibattuto su anche aspetti che forse sembrano marginali ma non lo sono, per esempio sugli istituti di partecipazione da parte della cittadinanza, volendo impostare uno statuto che fosse effettivamente nella prospettiva di costituire una comunità, come il vostro sindaco, al vostro sindaco piace sottolineare, una comunità di cittadini e non una comunità di comuni. Questo era l'intento più o meno, insomma, fatto palese dalla maggioranza dei membri della Commissione. Poi in realtà effettivamente i due nodi sui quali si è ulteriormente dibattuto sono proprio questi, insomma, le modalità di elezione degli organi, e in particolare se introdurre o meno da subito o meno l'elezione diretta a suffragio universale dei membri dell'Assemblea, e in seconda battuta quali competenze dovrebbero passare dai comuni alla comunità, passare proprio nel senso di trasferite dai comuni alla comunità, e le modalità del trasferimento stesso. Ecco, non credo che in questo primo giro occorra dire altro, eventualmente dopo, anzi sicuramente dopo, entreremo nel merito delle singole questioni.
Grazie al Presidente. Dunque, gli organi, soprattutto di cui parlava il Presidente, della Comunità di Valle, sono le attribuzioni che hanno fatto discutere molto, assieme a quell'aspetto di cui abbiamo segnalato proprio in apertura, legato alla rappresentatività all'interno della Comunità di Valle. Elezione diretta o elezione indiretta? Un tema di cui, dicevamo proprio all'inizio, si discuteva anche nel passato. Suffragio universale, quindi sono i cittadini a decidere i propri rappresentanti all'interno della comunità, o vengono nominati, eletti dai consigli comunali? La posizione di Transacqua si è espressa più volte, è stata chiaramente a favore dell'elezione diretta, contrariamente a posizioni come quella del comune di Fiera di Primiero, che non vedo però presente, ma che è stata invece marcatamente contraria, così come in MER, mi confermerà anche il Presidente. Vorrei capire proprio da Paolo Meguzzo, vice sindaco di Transacqua, quali sono le motivazioni che hanno spinto ad una posizione così netta, e in qualche modo una posizione marcatamente a favore della elezione diretta potrebbe portare anche ad una comunità di valle invece che in qualche modo rischi di diventare un doppione dell'attuale comprensorio, rischiando di eliminare quello che può essere l'effetto novità rappresentato proprio dalla comunità di valle, con il pilastro fondamentale dato dalla legge che costituiva proprio queste istituzioni?
Dunque, la posizione del comune di Transacqua e dell'amministrazione comunale è sempre stata una posizione abbastanza netta, dovuta a un preciso programma elettorale. Difatti la lista con cui abbiamo vinto le elezioni nel programma teneva scritto, c'era scritto che volevamo porre le basi con il nostro lavoro per la creazione di un ente sovracomunale dotato di poteri, competenze e risorse propri e della più ampia autonomia decisionale. Intendiamo quindi, si diceva, con le altre amministrazioni di contenere che il governo della comunità di Valle sia eletto direttamente da tutti i cittadini, primiero mi serve a noi. Ed è con questo programma che ci siamo presentati in commissione, ci siamo presentati in assemblea consensoriale per arrivare a questa cosa qui. Questo programma che naturalmente non nasceva nel 2005, perché bisogna ricordare, Christian prima non l'ha detto, che era già stata istituita nella precedente assemblea comprensoriale una commissione che doveva lavorare al statuto. Questa esigenza di lavorare allo statuto è una revisione del comprensorio, era nata, oserei dire, precedentemente da quando poi è iniziata la riforma, da quando diciamo la provincia si è occupata della riforma, perché tra il 2000 e il 2005, forti anche diciamo nel bene e nel male dell'esperienza della giunta dei sindaci, era sembrato a un gruppo di persone all'interno dell'assemblea comprensoriale ora di maturare un cambiamento, di arrivare a qualcosa di più di quello che fino a quel momento era stato il comprensorio, anche perché diciamo la riflessione era nata sull'onda del fatto che la giunta dei sindaci, pur svolgendo diciamo un egregio lavoro sotto molti profili, aveva pian piano eroso o comunque svuotato così l'assemblea comprensoriale di un suo significato che una volta era molto più politico, ed era diventata assemblea comprensoriale di fatto, era diventato, come in parte possiamo dire anche adesso, era diventato una specie di notaio di decisioni che venivano prese da qualche altra parte. Quindi noi ci eravamo battuti, mi ricordo anche precedentemente, c'era anche Luigi Zortè in quella commissione e altri, ci eravamo battuti per arrivare a far sì che anche a livello di legge venisse riconosciuta la possibilità di eleggere direttamente gli organi. E qua devo dar atto che molto su questo fronte c'è stato diciamo di conforto e anche d'aiuto Marco De Paoli, presidente della prima commissione che si occupava di questa riforma, che ha lavorato anche insieme all'assessore Bressanini per ottenere questa elezione diretta, richiesta svariate volte. Ricordo tra le altre cose che l'elezione diretta era stata, fra virgolette, caldeggiata anche da tutti i sindaci presenti nella precedente esperienza comprensoriale e anche successiva. Questo lo ricordavo tra l'altro in una commissione che avevamo fatto il primo settembre, nei primi di settembre 2005, quando è venuto appunto qua la prima commissione. Cosa è successo nel frattempo che secondo me noi tendiamo sempre a dimenticare? È successa una cosa importantissima. È successo il fatto che noi avevamo chiesto l'elezione diretta, avevamo chiesto competenze, il trasferimento di competenze, ma avevamo chiesto le risorse. Qui è arrivato, fra virgolette, tutto, ma non sono arrivate le risorse. E penso che questo sia un po' il tallone d'Achille e dove praticamente le cose hanno cominciato a funzionare male. Perché di fatto qui, sixtantibus reubus, come stanno le cose in questo momento, di risorse la provincia di Trento non è mai parlato esplicitamente. E quindi cosa ci troviamo? Ci troviamo a, in qualche maniera, dover pungolare dei sindaci a accettare l'elezione diretta quando di fatto stiamo parlando di risorse che tutto sommato vengono fuori ancora dai comuni. Ricordo, e questo lo dico anche perché tante volte noi, penso primierotti, ci facciamo del male da soli perché siamo presi dalle nostre polemiche, dai nostri problemi, ma ricordo che noi siamo il comprensorio dove i comuni mettono la maggior parte dei soldi in comune per fare le cose insieme. Noi, mi sembra adesso, se vi dico le due cifre, alcune cifre che ho trovato su un annuario della provincia, giusto per darvi l'idea della quantità, noi per ogni abitante in valle mettiamo 62 euro in comprensorio per fare le cose insieme. La comunità che ci sta subito dietro è la Val di Fassa, che ne mette 48. Ci sono comunità come l'Alta Valsugana che ne mettono 2, altre che ne mettono 7,8. Cioè voglio dire, noi siamo la comunità che insieme mette più soldi per fare le cose. E questo penso sia un dato importante. D'altra parte è anche il dato che dopo inibisce, secondo me, lo sviluppo di certe cose. Quindi ripeto, io penso che lo snodo del problema in questo momento, e è sempre stato, è riuscire in qualche maniera a mettersi d'accordo per ottenere più risorse certe dal bilancio provinciale.
Grazie dunque a Paolo Meneguz, vice sindaco di Transacqua. A questo punto con Fabio Bernardin, sindaco di Tonadico e presidente dell'Unione Alto Primiero, volevo capire, prima di passare ovviamente alle minoranze, quale era la posizione soprattutto dei comuni dell'Alto Primiero legata anche ad una problematica importante. Entro il 2008 bisognerà decidere sostanzialmente se passare alla fusione. Qual è la vostra posizione soprattutto all'interno di questo passaggio importante della comunità di Valle? Se ne avete discusso e come vi proporrete anche nei confronti di questo problema che non è di poco conto?
Sì, diciamo che l'Unione dovrebbe concludersi entro il 2010, maggio 2010 eventualmente, no? Ma io vorrei innanzitutto fare sottolineare una cosa, insomma, il titolo di questa sera è Comunità di Valle per chi e perché. Diciamo che i tre comuni di Tonadico, Sagromisse e Siror hanno già condiviso una piccola comunità. Per cui è importante capire che noi già da qualche anno viviamo, cioè riusciamo comunque a convivere, a mettere delle risorse insieme, a mettere delle sinergie insieme. E è tutto partito allora ancora prima del 2000 con degli accordi tra i due comuni, Siror e Tonadico. San Martino per forza di cose è stato un punto di partenza perché condividiamo un territorio, una stazione turistica. E questo ci ha fatto capire che conveniva, perlomeno per San Martino, mettere insieme le cose. Di conseguenza, poi le cose sono nate, sono cresciute e gli amministratori passati, insomma, hanno visto bene mettere insieme le risorse, mettere insieme i tre paesi, cioè cercare di collaborare, di cooperare, di lavorare insieme. E purtroppo, insomma, questo disegno che in qualche modo è stato scritto, è stato anche messo in uno statuto preciso, funziona? In uno statuto in quale molto e molto in dettaglio precisa che l'unione dei tre comuni poi dovrebbe comunque portare ad una fusione in un comune unico, perché in effetti il problema è al momento abbastanza pesante, perché sappiamo che all'interno di tre comuni ci sono tre consigli, c'è un consiglio dell'unione, c'è una giunta dell'unione, ci sono tre giunte dei comuni, per cui diciamo che non un carrozzone, però è qualcosa che pesa molto, no? Dal punto di vista burocratico, per cui rallenta tutte le operazioni. Ecco, nonostante questo, io direi che io condivido in pieno, pienamente, sia la proposta della comunità di Valle, anche se non è nata dalla base, perché non è nata dalla base, è nata in provincia, probabilmente a seguito anche di una delusione, di una incertezza davanti a delle scelte fatte dai piccoli comuni nel fatto di unirsi o no. Al giorno d'oggi, in questi giorni, queste settimane, sappiamo che diversi comuni pensano di unirsi e fondersi e noi ci stiamo dividendo ancora probabilmente. Ecco, io direi che è importante mettere in evidenza che se non mettiamo le risorse in comune le cose non funzionano. Al giorno d'oggi è importante, è una prima cosa importantissima, che le cose non si fanno più da soli. Bisogna mettersi in gruppo, lavorare insieme, creare dei tavoli di concertazione, però chiaramente arrivando ad un obiettivo unico. La nostra comunità di Valle, che comprende tutti i nostri comuni, chiaramente è il massimo. Noi già lavoriamo in comprensorio insieme, lavoriamo su tantissimi progetti. È chiaro che non c'è sempre la massima armonia, a volte ci scontriamo, però alla fine si riesce anche a trovare un'unità. Io direi di continuare in questo senso, poi approfondiremo magari dopo.
Bene, grazie altro. Fabio Bernardin. La parola a questo punto ad Aurelio Gadenza per capire invece qual è la posizione che in qualche modo informalmente è stata discussa, anticipata. Le minoranze sicuramente hanno fatto un lavoro importante di verifica sulla stessa bozza, con un'attenzione particolare anche magari ai giovani, se Aurelio Garenz vuole ricordarcelo. Ecco, qual è soprattutto la posizione, prima di riepilogare quella che è la situazione proprio legata alla comunità di Valle concretamente, qual è la posizione delle minoranze e come avete intenzione anche di comportarvi proprio nei consigli comunali?
Noi abbiamo creduto fin dall'inizio alla comunità di Valle, proprio perché abbiamo visto la potenzialità che la comunità di Valle può dare per il futuro, ma perché soprattutto è partita l'idea, lo diceva prima il sindaco di Tonadico, è partita dalla provincia, la quale si è sentita appesantita di tutto e ha deciso di far scendere sul territorio le varie competenze e almeno possibile il maggior possibile numero di competenze sul territorio. Quindi ha messo in discussione il suo centralismo. È chiaro che le minoranze di fronte a queste opportunità hanno visto di voler partecipare con entusiasmo. Difatti avevamo anche un rappresentante all'interno della commissione che ha lavorato, è stato nominato dal Comune di Tonarico, è Luca Gadenz, il quale ha lavorato nel coordinamento anche nostro poi. Ci siamo sempre stati vicini ai lavori, li abbiamo seguiti con incontri, dando dei suggerimenti, e subito dopo, appena approvata lo statuto, ci siamo riuniti per vederlo e verificarlo, e l'abbiamo visto che era stato creato dalla Commissione uno statuto, io l'ho definito eccellente, perché ottemperava un po' l'equilibrio, era un equilibrio fra le esigenze dei comuni e le esigenze dei cittadini, quindi usciva veramente un'idea molto buona. Era previsto addirittura, una cosa che noi abbiamo condiviso, l'elezione diretta, magari non subito, ma un'elezione diretta che sarebbe andata per una parte dei componenti, per due terzi dei componenti dell'Assemblea, sarebbe entrata a far data dal 2015, quindi era in linea con quanto noi avevamo visto. Successivamente poi è uscito dal Collegio dei Sindaci una bozza di statuto piuttosto tagliata, è sparito soprattutto una cosa che noi andava molto, era appunto l'elezione diretta, che è completamente sparita, e poi è sparito anche tutto quella gran parte di servizi che i comuni avrebbero dovuto dare in autonomia alla comunità di valle, e portando poi invece questa scelta a fasi successive. È chiaro che abbiamo comunque visto, noi non disconosciamo il fatto che sia importantissimo arrivare a questa comunità di valle, proprio per le opportunità che ci darà. Allora, la posizione, mi chiedevi prima, Christian, quale sarà la nostra posizione. Noi voteremo a favore, ci sarà qualche distinguo all'interno delle minoranze, però nel nostro coordinamento abbiamo deciso che sosterremo sicuramente questo elaborato, quello che esce e che è uscito dal Collegio dei Sindaci, considerando proprio come minimo risultato ottenibile, così l'abbiamo definito. L'auspicio, e faremo anche un documento in questo senso, l'auspicio è che quanto prima e successivamente poi all'approvazione si arrivi a dare i contenuti che erano previsti precedentemente, che vengano poi dati alla comunità.
Grazie da Aurelio Gadenz. Dunque, allora, il tema della serata centrale, dunque, che abbiamo cercato di estrapolare in questo primo giro di tavolo: comunità di cittadini o consorzio dei comuni. Con il presidente del comprensorio di Primiero io vorrei proseguire invece il discorso che abbiamo iniziato. Abbiamo parlato di questa bozza di statuto che arriverà nelle prossime settimane anche nei consigli comunali, che verrà analizzata dettagliatamente. Vorrei capire proprio con il presidente Trotter che cosa potranno fare dettagliatamente i consigli comunali, ovviamente approvare o respingere, ma che cosa succederà nel caso in cui non ci fossero le maggioranze richieste dalla legge, e che cosa succederà soprattutto se non vi fosse il voto positivo che auspichiamo invece possa arrivare.
Tu mi fai anche una domanda di carattere tecnico e non mi avevi anticipato che saresti entrato nel merito. Vado a memoria, insomma, da quanto prevede la legge, ma è tutto sommato abbastanza semplice. Prescindiamo per un momento.
Ci basta comunque per grandi linee, anche certo, per capire certo quello che succederà come in termini di meccanismo.
Certo. Prescindiamo per un attimo dall'introduzione dell'elezione diretta. La legge prevede che lo schema di statuto debba essere approvato da una maggioranza di due terzi dei comuni e che rappresentino i due terzi della popolazione. Ora, come dicevo all'inizio, lo statuto non può essere emendato all'interno del singolo consiglio comunale apportando allo stesso modifiche o integrazioni, ma deve essere appunto approvato nel suo complesso o non approvato e quindi respinto. Credo tuttavia che questa sia un'ipotesi puramente di scuola, insomma, nel senso che, come ha detto adesso anche Aurelio Gadenz, non ci sia un problema effettivo di carattere politico-amministrativo per arrivare comunque all'approvazione dello statuto da parte di tutti i consigli comunali. Credo invece che ci sarà all'interno di ciascun consiglio comunale, questo lo dico come auspicio ovviamente, credo invece che all'interno di ciascun consiglio comunale ci sarà un dibattito variegato, diversificato, perché effettivamente su alcune questioni spero non ci sia una contrapposizione precostituita, ma si affrontino le singole problematiche, le singole materie dettate dallo schema di statuto con una larghissima apertura di vedute e quindi anche attraverso i consiglieri comunali, attraverso una effettiva partecipazione della popolazione. Ecco, detto questo, che cosa succederà? Succederà una cosa molto semplice, insomma, lo schema di statuto, una volta questo schema di statuto licenziato dal Collegio dei Sindaci, vedremo adesso se sarà forse il caso di apportare qualche lievissima modifica, non lo so, lo decideranno e lo valuteranno nella piena competenza gli stessi sindaci, verrà appunto sottoposto all'esame dei singoli consigli comunali e successivamente al dibattito che ne scaturirà verrà appunto approvato. In questo caso la comunità è costituita formalmente. Cosa succede a quel punto? La legge prevede che nel termine dei 4 mesi successivi si debba procedere alla costituzione degli organi. Ecco, allora adesso ad ausilio di tutti i presenti, molti lo sapranno già, ma forse è bene ricordarlo, nel nostro caso la legge prevede che l'assemblea della comunità sia costituita per diritto dai sindaci dei comuni, quindi da 8 membri di diritto, gli 8 sindaci, più ulteriori 2 membri per ciascun comune. Quindi 3 per comune, in sostanza, l'assemblea della comunità di Primiero sarà costituita complessivamente da 24 membri, 8 sindaci più 16 membri eletti, se lo schema di statuto non sarà emendato nel senso di introdurre l'elezione diretta, eletti sulla base di un collegio elettorale formato da tutti i consiglieri comunali. Anche questo è un aspetto molto importante, e cioè non succederà come succede attualmente nel comprensorio, nel quale ciascun comune designa e nomina i propri 2 rappresentanti o 2 o insomma variegato, per adesso non stiamo adesso ad approfondire il problema del comprensorio, 2 membri per ciascun comune, quindi rappresentanza diretta di quel comune. La legge prevede che si eleggeranno i 16 membri rimanenti rispetto agli 8 sindaci, sulla base di liste, e quindi ci sarà comunque una votazione, un'elezione, alla quale partecipano tuttavia un collegio elettorale costituito dai consiglieri comunali. Nei nostri comuni 8 sono 15 consiglieri comunali, quindi gli elettori, a questo punto saranno quasi dei grandi elettori, sono 15 per 8 e quindi 120 elettori che nomineranno i 16 membri dell'Assemblea. Questo sulla base di liste, e questo è anche un aspetto che è opportuno sottolineare, perché è fondamentale nella Costituzione stessa per la prima volta della comunità. Significa cioè intanto che elezione diretta o meno, comunque in linea puramente, dico qui, prendete con beneficio di inventario questa affermazione, in linea puramente teorica non è comunque garantita la rappresentatività oltre al sindaco di ciascun comune. Questo in linea teorica, perché poi magari lo approfondiremo. Dall'altro lato è invece necessario approfondire, questo è l'aspetto più importante, che dovendosi eleggere i membri dell'Assemblea su delle liste preformate, evidentemente ci dovrà comunque essere un dibattito precedente all'elezione dei membri, e quindi un dibattito che dovrà portare alla formazione delle liste e necessariamente alla formazione di programmi.
Durante la discussione, Paolo Meneguz, grazie al Presidente Trotter, è stata avanzata anche l'ipotesi di arrivare in un secondo tempo all'elezione diretta. Ne abbiamo parlato prima, è stata avanzata, se ne è parlato. Che cosa ne pensate e come è stata in qualche modo discussa all'interno del Collegio e della Commissione stessa?
Cosa ne pensiamo? Mi sembra chiaro che comunque come Comune non punteremo i piedi, insomma le nostre ragioni le abbiamo dette, le abbiamo dette più volte pubblicamente, e penso che sarebbe paradossale mettersi a fare capricci, a dire vogliamo l'elezione diretta, se no non ci stiamo. È chiaro che ci staremo anche noi e che approveremo questo statuto. Certo che con rammarico, perché ci sembra in qualche maniera che venga meno, non solo, ripeto, non solo per il discorso dell'elezione diretta, ma anche, come ho detto prima, per una specie di mancata sponda da parte della provincia, venga meno quel salto di qualità che si poteva far fare alla comunità in questa occasione. cosa è successo all'interno della Commissione. Presto detto, la maggioranza dei membri, tutti i membri a parte, insomma, perlomeno così, se non ricordo male, a parte il sindaco Zortea, erano favorevoli a fare l'elezione diretta nel secondo turno, quindi sì, si parlava del 2010. Sindaco di Mer e anche il sindaco di Mer, ricorda Cristiano. E dopo, invece, allora su queste posizioni si è arrivati a mettere nello statuto il 2015. E dopo appunto è stata definitivamente cassata, diciamo, dalla giunta dei sindaci. Quindi la nostra posizione, voglio dire, seguiremo come l'intendenza segue, seguiremo anche noi, insomma, ripeto, da parte nostra c'è il rammarico di non poter, di non aver avuto l'occasione, di non trovare anche, siamo in una situazione un po' paradossale, perché col discorso che per approvare l'elezione diretta c'era bisogno che tutti quanti gli 8 comuni fossero d'accordo, praticamente siamo arrivati a una specie di cul-de-sac da cui non si riesce a uscire, perché in qualsiasi modo sarà difficile ottenere attraverso questa strada, attraverso il consenso di tutti gli 8 comuni, l'elezione diretta. Ci fosse stata la possibilità, ma che in legge non prevede, di approvare l'elezione diretta con lo stesso sistema che ricordava prima Cristiano, cioè che 2/3 dei comuni fossero d'accordo, probabilmente si riusciva ad arrivarci. Così non è possibile.
Aurelio Cadenza per le minoranze. Un buon compromesso dunque quello raggiunto fino ad oggi in questa bozza di statuto, o si poteva forse fare qualcosa di più?
Ma noi non nascondiamo che siamo rimasti molto delusi, perché l'occasione ce l'avevamo di voltare pagina, di essere come sempre siamo stati in passato i primi. Abbiamo sempre dato un forte esempio, ricordava benissimo Paolo Meneguz prima quanti quattrini i comuni abbiano delegato in passato e stiano delegando alla gestione del comprensorio, e siamo una comunità che ha sempre creduto nell'associazionismo, nell'unione, nel fare le cose assieme, per cui il coraggio che noi ci aspettavamo pensavamo fosse confermato, perché aveva lavorato la commissione era formata da tutti gli 8 comuni, maggioranza e minoranza assieme, e vedere poi che siamo andati a un risultato minimale, noi non lo nascondiamo, siamo stati delusi. Tuttavia, come dicevamo prima, sosterremo questo nella speranza che si possa in futuro cambiare, ma ritengo che potevamo farlo, anche perché eravamo stati un po' sollecitati, siamo stati credo i primi a dare al Presidente della Giunta Provinciale la nostra bozza, eravamo in assemblea del comprensorio e ricordo le parole che disse in quell'occasione il Presidente della Giunta Provinciale dell'AI, rivolto ai nostri sindaci, dicendo loro che avevano un'occasione di essere veramente i primi. E in quell'occasione anche aveva già preannunciato che i primi ad arrivare alla formazione di uno statuto e di una comunità di valle avrebbero avuto anche dei benefici di tipo economico molto importanti. E però verso la fine del suo intervento ricordo benissimo che disse se non avrete il coraggio di essere i primi, oppure comunque di andare verso una formazione di una comunità di valle forte, se poi nel Trentino non succederà la stessa cosa, credo che sempre le parole del Presidente furono queste, dovremmo essere costretti a portare a 50 comuni il Trentino. In realtà era poi questa la ragione della nascita della comunità di valle, perché la provincia, sentendosi troppo centralista, come l'ha sempre detto, tutti i servizi al centro, ha deciso di portarli in periferia, di creare una rete sul territorio, però se il territorio non riesce ad autogovernarsi e ad autogestire attraverso le comunità di valle, credo che gioco forza la giunta provinciale o chi per essa dovrà prendere i provvedimenti e arrivare ai grossi comuni, visto che volontariamente è difficile riuscire ad avere questo.
Bene, grazie Cadenza. Abbiamo dunque parlato di quelli che sono gli organi della futura comunità di valle, assemblea, organo esecutivo dunque la giunta e il presidente. Abbiamo detto di questa bozza di statuto che è stata varata dal collegio dei sindaci, che nelle prossime settimane arriverà nei consigli comunali della valle, che potranno approvare o respingere appunto, e abbiamo detto anche delle modalità con cui questo potrà essere fatto. Vorrei soffermarmi un attimo con Fabio Bernardin, sindaco di Tonadico e presidente dell'Unione Alto Primiero, sul concetto di base, insomma, della legge, che è il pilastro che disciplina appunto le comunità di valle. La legge è nata proprio per dare anche forti poteri alla stessa comunità di valle e svuotare in qualche modo con delle deleghe, passando delle deleghe anche forti su certi aspetti dai comuni alla stessa comunità di valle. Se ne è discusso sicuramente durante il percorso dello statuto in commissione e nel collegio dei sindaci. Quali sono state le posizioni e qual è anche la vostra posizione in quanto comuni su un tema molto importante proprio legato alle deleghe?
Sì, allora all'interno della Conferenza dei Sindaci chiaramente lo statuto proposto dalla Commissione è stato valutato, è stato sfrondato, è stato approfondito. È chiaro che all'interno nostro c'è sempre una sorta di dialettica, insomma, nessuno vuole imporre la propria idea ed è chiaro che l'obiettivo finale è sempre arrivare in fondo, arrivare all'obiettivo finale che è arrivare alla comunità, questa costituzione della comunità, insomma. E abbiamo non perso ore, però chiaramente abbiamo discusso parecchio, chi è più preparato dall'altro dal punto di vista giuridico ha dato i suggerimenti, chi ha cercato di sulla legge trovare una posizione che potesse mediare anche alla posizione dei sindaci che erano più scettici su questo passaggio, insomma si è riusciti a trovare una soluzione che per me chiaramente è un momento è minima, insomma, rispetto a quello che è il grande progetto della comunità. Come è minimo, diciamo così, anche noi all'interno dell'Unione rimanere in un'associazione di servizi quando avremo avuto un grande progetto davanti a noi, no? E all'interno nostro c'è sempre questo sforzo di mantenere anche un equilibrio tra le comunità, come diceva appunto anche Meneguz inizialmente, il comprensorio, nel comprensorio arrivano i contributi, i finanziamenti di tutti i comuni, per cui c'è questa volontà di lavorare insieme. È chiaro, ci sono alcuni passaggi molto deboli, molto particolari, come il suffragio universale, come la delega e le funzioni delle proprie comunità alla comunità di primiero, e inizialmente bisognerà fare un passo alla volta, diciamo, ecco, arrivare gradualmente. Con questo statuto, che per quanto sia di base, è uno statuto, con tutti i crismi di uno statuto, e penso che poi l'assemblea futura della comunità riuscirà a implementarlo, riuscirà ad arricchirlo. Io spero soltanto che gli uomini che poi succederanno, che saranno poi eletti all'interno dei consigli comunali, poi nel futuro possano dare una veste innovativa, diciamo, a questo statuto. E innovativa nel senso che la nostra comunità deve per forza muoversi, deve per forza pensare per una comunità, anche noi siamo nel Vanoi ora, ecco, per cui non vorrei che all'interno di ciascuna comunità ci fosse questa idea, no, di campanilismo che rimane, insomma, ecco. Sappiamo che la comunità è la comunità di primiero e questo il Vanoi, il Sagron e gli altri paesi, insomma, è giusto che appartengano a questa comunità. Siamo piccoli, siamo 10.000 abitanti ed è un piccolo quartiere di città. Direi che se non lavoriamo nel nostro piccolo, insomma, non possiamo pensare e non volare tanto in alto, insomma.
Grazie Bernardin. Dunque non è stato, comunque l'abbiamo capito un po' nei vari interventi, un accordo facilissimo da raggiungere. Paolo Meneguz, mi rivolgo proprio al vice sindaco di Transacqua, che in qualche modo ha lasciato anche trasparire in alcuni momenti la loro volontà, ovvio come posizione in termini di amministrazione, ma ha fatto capire anche quali erano le posizioni degli altri comuni. Non abbiamo la possibilità di parlare ovviamente delle altre posizioni, poi avremo magari la possibilità dopo questo altro giro di tavolo di sentire anche le voci, visto che ci sono altri rappresentanti di amministrazioni comunali qui presenti che vorranno magari intervenire su questo tema. Dicevo, da Meneguz vorrei capire quanto è stato difficile raggiungere questo accordo e secondo lei quale poteva essere invece il punto migliore da raggiungere in qualche modo. Si poteva fare di più, l'abbiamo detto prima, si poteva migliorare qualche aspetto maggiormente di questa bozza di statuto e riusciremo in qualche modo ad arrivare in tempo per il 24 di aprile a questa data che comunque ha dato Bressanini per l'approvazione dello statuto stesso?
Beh, io purtroppo mi devo ripetere, io penso che da parte nostra, da parte io intendo dire, no? Quando dico nostra intendo dire di tutte le amministrazioni comunali, la buona volontà su questo statuto c'è stata, è stata dimostrata in tutti questi anni, dopo naturalmente con tutte le variegate posizioni personali, ma la buona volontà c'è stata. Secondo me chi in qualche maniera non ci ha dato una mano è stata la provincia. Io continuo a ribadirlo, io sono convinto che se la provincia avesse fin dall'inizio, o comunque perlomeno negli ultimi mesi, e mi dispiace qui non sono d'accordo con Aurelio Gadenza, avesse effettivamente esplicitato, detto quante risorse era disponibile a mettere nel piatto per far partire questa comunità, allora le cose cambiavano in maniera radicale. Io faccio un brevissimo esempio. La provincia quest'anno ha un bilancio assestato superiore ai 4 miliardi di euro. Io dico, avesse detto comunità di primiero o uomini di primiero del Vannoi, mettiamo per 5 anni 1 milione di euro, quindi 5 milioni di euro, beh, io penso che sarebbe stato completamente diverso l'approccio, nel senso che i cittadini e anche gli amministratori comunali avrebbero detto, bene, questo è il budget, oltre alle competenze che il comprensorio ha già, questo è il budget, ogni persona, ogni politico, ogni persona che avesse avuto la voglia poteva presentarsi di fronte ai cittadini e dire, cari signori, con questi 5 milioni, oltre a far funzionare, a far andare avanti quello che è già comprensorio, mi propongo di fare questo o piuttosto quell'altro. Questo purtroppo non è avvenuto. Purtroppo le competenze sono rimaste quelle che sono attualmente e tra il resto gira, non so adesso quanti ne sono a conoscenza, c'è un documento del 2005 predisposto dalla provincia dove vengono analizzati tutta una serie di dati relativi ai personale, relativi a quello che fa la provincia e quello che verrà trasferito in prima battuta ai comprensori. E francamente, adesso io non sto qui ad approfondire, ma le competenze non sono competenze chissà che grandi. In pratica la cosa più importante, e questo comunque insomma è venuto fuori anche nei dibattiti che sono stati all'interno della Commissione, la cosa più importante, viene ridata una competenza anche sulla base dell'ultimo piano di sviluppo provinciale, il piano urbanistico provinciale, viene data una competenza soprattutto per quello che riguarda l'urbanistica. Ma al resto ci vengono praticamente trasferite competenze che oggi facciamo, insomma mettiamo in opera su deleghe della provincia. Non è, ad esempio, c'è un capitolo dove si parla delle opere di interesse sovracomunale, io ho ricercato sul documento dove veniva esplicitata questa cosa, non c'è scritto un solo rigo, c'è scritto solo un pezzettino, 4 righe dove si dice questa cosa, non c'è scritto nient'altro. Tra il resto, anche il fatto, a me stupisce che, non per polemizzare con Aurelio, ma stupisce che un presidente venga a dire chi partirà per primo prende e sarà premiato. Ma non siamo, io mi sento in una condizione, non siamo dei minori che veniamo premiati se facciamo i bravi. Io dico, anche a costo di perderci, e questo l'ho già detto, abbiamo avuto anche una discussione svariate volte col sindaco Zortea in commissione statuto, anche a costo di perderci, io dico, la provincia ci dica o cerchiamo di individuare qual è il prodotto, il PIL di questa valle. Una volta individuato il PIL di questa valle, siccome sappiamo qual è la pressione fiscale che oggi in Italia si aggira attorno al 42%, ci dicano alla Valle di Primiero, a Comprensorio di Primiero, a Comunità di Valle di Primiero, spettano tot soldi per gestire il proprio territorio. Io vorrei che si arrivasse a questa cosa qui. Purtroppo, nelle more del bilancio provinciale, nelle more del fatto che a Trento ci sono migliaia, non so se sono nell'ordine di 4 o 5 mila dipendenti provinciali, tutte queste cose qui, questo non avviene. Cioè noi purtroppo, e questo lo devo dire e lo dico anche a me stesso, ci siamo persi, fra virgolette, a litigare fra di noi su queste cose e abbiamo perso di vista qual era, diciamo, non dico il nemico, o comunque l'obiettivo, lo ripeto, secondo me è riuscire a arrivare a farci dare effettivamente delle risorse, quelle che ci spettano, dalla provincia. Io dico, se scoprissimo che la provincia ci dà già più risorse di quelle che ci aspettiamo, beh, io penso che a Primiero nel Vannoi non sarebbe nessun problema a dire, beh, ti ronse sulle maneghe e fon, ma però sarebbe bello sapere come stanno veramente le cose. Dico solo un'ultima cosa, dopo lascio la parola agli altri per non prevaricare. Sempre su una statistica provinciale, dunque nel Primiero tra dipendenti comunali e dipendenti commissariali noi abbiamo per ogni 70 persone c'è un dipendente. In Val di Fassa c'è un dipendente ogni 50 persone. Nell'Altipiano e Folgaria, Lavorone e Luserna c'è un dipendente ogni 57 persone. Nella Val di Fieme c'è un dipendente ogni 60 persone. Giusto per dare il quadro anche di dove vanno a finire le risorse pubbliche.
Bene, a portare un po' di sale nel nostro dibattito, dunque la parola adesso spetta a Gadenz per rispondere a Paolo Meneguzzi, visto che è stato richiamato su una tematica importante che è appunto di riferimento legato anche alla posizione del Presidente dell'AI, che era stato proprio a Primiero negli scorsi mesi. Ricordiamo che comunque la comunità di Valle, l'avrete seguito sicuramente sui quotidiani, le notizie, la cronaca stessa, ha creato ovviamente malumori che sono anche ovviamente frutto del confronto quotidiano su una tematica e un'istituzione che sta per nascere, quindi il confronto è doveroso, lo si diceva proprio all'inizio del dibattito, lo spostamento stesso dell'approvazione degli statuti per quanto riguarda le giudicarie, un dibattito importante c'è stato in Rendena, appunto nella Val Sugana stessa e in moltissime altre zone del Trentino. Credo che sarebbe anche un orgoglio stesso per il Primiero riuscire a tagliare il traguardo per primi, comunque, Gadenz.
Ma io non è che volessi dire quello che capiterà ai quattrini che ci danno, io citavo semplicemente quello che in assemblea del comprensorio il presidente della giunta provinciale ci ha detto, per cui non è che avessi qualche cosa da non credere, io credo quello che un presidente in una seduta pubblica dice, per cui se questo ha detto, questo mi aspettavo che fosse. Invece il progetto definitivo sarà proprio questo, che sul budget nelle comunità di valle riceveranno il loro budget in base alle popolazioni, in base alla quota spettante dal budget provinciale, quindi dai bilanci provinciali si avrà modo di avere tutti i quattrini. Ecco, questo è il progetto finale, non so quanto, ed è quello che è stato discusso nelle varie assemblee, è stato discusso in consiglio provinciale, proprio questo, la comunità di Valle nascerà e avrà le sue, i suoi denari direttamente dati dalla provincia. Ci dobbiamo basare su questo, è chiaro che Paolo probabilmente sei più pessimista di me, io ci credo a quello che un presidente della giunta provinciale viene a raccontare in un'assemblea pubblica e non solo credo, ma veramente spero che si riesca ad avere questa possibilità un giorno, perché allora potremo meglio programmare quello che noi facciamo sul territorio. Non dimentichiamo che una delle grandi competenze che ci verrà data è proprio quella della programmazione anche, non solo urbanistica, ma anche la programmazione del nostro territorio e la programmazione della attività economiche che su questo territorio andremo a svolgere. Io, fino a che non mi dicono il contrario in una riunione pubblica, devo credere a questo, Paolo, per cui ci spero ancora e vorrei che si corresse ad avere rapidamente l'approvazione dello statuto.
Grazie Gadenz. Dunque, con Bernardin prima abbiamo parlato di competenze. Io credo che una delle problematiche legate alla comunità di Valle, come ovviamente tematiche così importanti per il futuro delle nostre comunità, sia proprio il fatto di spiegare anche molto semplicemente ai propri cittadini di che cosa si tratta, di che cosa si sta discutendo. Allora, anche visto che ci sono moltissimi ascoltatori che di Comunità di Valle non hanno mai sentito parlare, prima di entrare nuovamente anche nei meccanismi e nelle novità dello statuto vagliato in qualche modo dal Collegio dei Sindaci, vorrei proprio con Bernardin capire se dovesse spiegare ad una persona che in qualche modo di Comunità di Valle non ha mai sentito parlare, come la descriverebbe molto sinteticamente, anche perché davvero sono moltissime le persone che in questo momento ci stanno ascoltando anche in radio e che di statuti, di organi, tante volte fanno davvero molta fatica e a volte quando si parla anche di distanza, certe volte la politica probabilmente è legato anche ad aspetti, a paroloni che certe volte dobbiamo essere proprio noi i primi a cercare di semplificare quando affrontiamo tematiche come queste. Quindi Bernardin, se ci aiuta in questo modo, che cos'è una comunità di valle, per chi e dunque perché una comunità di valle?
Ma è una domanda alla quale le risposte non le posso sicuramente dare questa sera, perché la comunità di Valle, come dai Primiero, si deve costruire.
Ovviamente i pochi minuti,
nulla.
Bernardino.
Io posso dirti molto rapidamente cos'è un'unione di comuni, cosa significa condividere gli uffici, condividere i servizi, questo è importante. La comunità di Valle è sicuramente è qualcosa che va al di sopra di discorsi comunardi, diciamo così, dei comuni, no? Abbiamo la rappresentanza dei sindaci che porteranno le loro istanze e poi all'interno della comunità di Valle si progetterà, si penserà ci penserà a progetti sovracomunali, ci penserà a superare un po' quella che è la politica del paese. E io direi che è un passaggio importante soprattutto sotto questo punto di vista, insomma. E dopo è chiaro, abbiamo delle risorse, abbiamo il personale che può passare dal comune alla comunità. E gli uffici potranno essere aperti tutti i giorni della settimana, escluso penso il sabato, insomma, che il sabato è sacro per tutti. Ecco, allora, e poi chiaramente condividere dei progetti insieme. Direi che questa è la parte più importante, la parte basilare, insomma, perché finora sì, noi condividiamo, abbiamo fatto opere insieme tra i comuni, però non è tanto l'opera, quanto dei progetti di insieme, proprio di comunità, è qualcosa che va oltre il fatto fisico, insomma. Io direi che penso che ognuno è giusto che si crei un po', costruisca la sua comunità, e poi vedremo più avanti, gli anni prossimi, come il sogno di ciascuno potrà realizzarsi nella comunità che noi cittadini riusciremo a costruire.
Grazie a Bernardin dunque per questa risposta, che credo sia sicuramente molto apprezzata dal pubblico in sala e anche da coloro che ci stanno ascoltando. Io approfitto nuovamente anche del presidente Trotter proprio per entrare ancora, e molto semplicemente ovviamente, perché poi saranno i consigli comunali, come abbiamo detto più volte, a vagliare dettagliatamente lo statuto, non spetta sicuramente a noi, però ci sono delle novità importanti che vanno ovviamente anticipate, visto che questa è la prima serata sicuramente di confronto. Abbiamo detto prima novità che riguardano gli organi soprattutto della comunità di Valle, che riguardano il presidente e che riguardano anche l'aspetto esecutivo, quindi la giunta della stessa comunità di Valle. Quali sono queste novità? Ce le spiega il presidente Trotter.
Grazie Cristian per avermi ricavato questo ruolo puramente tecnico all'interno di questa serata. Insomma, da un lato ne sono felice, dall'altro forse qualche considerazione sulle osservazioni fatte dai miei compagni di tavolo vorrei farle anch'io successivamente. Brevissimamente, la struttura della comunità che verrà è molto semplice, nel senso che sarà un ente locale strutturato come lo è attualmente il comprensorio, può essere un comune, con un presidente, un organo esecutivo e un organo assembleare. Dunque l'assemblea, dicevamo prima, è composta da 24 membri, la quale assemblea eleggerà direttamente il presidente con una maggioranza di 2/3. Questa introduzione di una maggioranza rafforzata, se rimarrà nello statuto, vuole in qualche maniera rafforzare proprio la figura del presidente in quanto la rappresentatività, no, del presidente, nel senso che se i 2/3 dell'assemblea lo nominano, evidentemente avrà più forza di impulso e di autorevolezza appunto nella sua qualità di presidente stesso, insomma. La giunta, e quindi l'organo esecutivo, sarà invece composto dal presidente più 5 membri. Lo statuto volutamente non indica i criteri di provenienza dei membri, cioè voglio dire saranno 5 membri dell'assemblea, tra l'altro fino a 2 membri potranno essere anche esterni, quindi si introduce il meccanismo, l'istituto del membro dell'organo esecutivo esterno all'assemblea stessa, e le modalità di composizione dello stesso e quindi di scelta dei 5 assessori, così si chiameranno, è rimessa proprio ai meccanismi, alle dinamiche interne dell'assemblea della comunità che nascerà. Ecco, questo in estrema sintesi. Poi le competenze e le prerogative dei 3 organi, assemblea, presidente e giunta, anche possono per semplicità di illustrazione essere riportate più o meno a quelle che sono le competenze attuali degli organi di un comune, del comprensorio. C'è in realtà un importante rafforzamento delle prerogative dell'assemblea, nel senso che le materie più importanti, più pregnanti da un punto di vista programmatorio della comunità vengono comunque rimesse alla discussione e all'approvazione dell'assemblea stessa. Peraltro alcune ulteriormente dovranno essere approvate anche da una maggioranza qualificata, cioè diciamo così, su alcune decisioni dell'assemblea dovrà essere dato un nulla osta da parte dei consigli comunali stessi. Questo a maggiore garanzia della rappresentatività e delle prerogative dei comuni. Ecco, detto questo, credo che possa.
Sì, noi la ringraziamo anche per questo ruolo tecnico, ma credevamo davvero fondamentale che esporre anche le novità che la comunità di Valle attraverso il suo statuto, senza esaminare ovviamente dettagliatamente, fosse fondamentale. Lei ci ha chiesto la domanda politica e credo che sia doveroso quindi andare subito con la domanda politica per il Presidente, visto che parliamo di statuto, parliamo di una bozza di statuto. la ritiene davvero un'approvazione scontata quella dei consigli comunali, o secondo lei ci saranno degli ostacoli che forse potrebbero essere non previsti su questo percorso?
Onestamente, lo dico con estrema sincerità, non so rispondere a questo. Io credo, per quanto posso vedere, insomma, sul panorama complessivo della Valle e delle situazioni interne, delle dinamiche anche interne dei singoli consigli comunali, credo che non ci dovrebbero essere particolari problemi per arrivare all'approvazione, auspico, da parte di tutti i consigli comunali di questo schema di statuto, e anche per le ragioni che sono emerse prima, in qualche maniera. Di fatto lo statuto su alcune questioni fondamentali, ribadiamo di nuovo l'elezione diretta o le materie, le competenze da trasferire dai comuni alla comunità, non entra pesantemente, tra virgolette, in scelte strategiche. Di fatto questo io lo definirei uno statuto aperto, uno statuto elastico, nel senso che sarà rimesso a quella che sarà l'evoluzione successiva della comunità la volontà o meno da parte degli amministratori e quindi della comunità stessa al proprio interno di rafforzarla politicamente oppure meno, insomma, e quindi di vederla più come un soggetto gestore dei servizi pubblici a rilevanza sovracomunale. Su questo credo che appunto si aprirà il dibattito all'interno dei consigli comunali e ci sarà spazio per tutti di entrare nel merito. Questo auspico ancora una volta che però non significhi la non approvazione dello statuto stesso. Onestamente credo che una presa di posizione di non approvazione dello statuto in questo momento dovrebbe essere attentamente valutata e anche difficilmente motivata da parte di qualche consiglio comunale, insomma, ecco. E faccio se mi permetti, appunto dicevo prima, ho seguito con interesse le indicazioni, le osservazioni sia di Paolo che di Aurelio che del sindaco di Tonadico, e sono in sostanza tutte condivisibili perché danno un'idea e un taglio alla prospettiva della comunità diverso uno dall'altro. Credo però che anche alla cittadinanza, ai cittadini, alla nostra gente, prema sapere che cosa effettivamente sarà questa comunità. Cioè, la domanda della serata, per chi e perché, oppure appunto ritorniamo ancora una volta alla comunità di cittadini o di comuni, è effettivamente l'elemento più importante da dibattere. E se non da dibattere, quantomeno da porre all'attenzione la consapevolezza dei cittadini. È vero, è tutto condivisibile, è così. La costituzione di un budget di comunità, come viene definito, cioè la possibilità per ciascuna comunità di poter disporre di risorse proprie e di dislocarle, quindi scegliere le destinazioni di queste risorse autonomamente dalla provincia, è un passaggio fondamentale. Mi permetto però di dissentire per un lato da quanto diceva Paolo prima, perché di fatto non è che il budget della comunità non sia previsto. Anche nell'intervento fatto da Dell'Ai stesso nel nostro incontro del settembre scorso ha dato un'apertura a che questo avvenga, cioè a che le comunità possano disporre di una propria risorsa finanziaria. Quindi è su questo eventualmente che dovremo dibattere, ma probabilmente non potremo farlo da soli, dovremo farlo insieme a tutte le altre comunità del Trentino. E questa è una questione squisitamente politica e di rapporti tra quello che si dice e si definisce centro e periferia. Ecco, questo è un primo aspetto. Peraltro, diceva Fabio Bernardin, le comunità tutto sommato sarà quello che sarà, nel senso che diventerà quello che i cittadini vorranno che diventino. Sì, è anche vero però, secondo me, che dovremmo fare tutti uno sforzo ulteriore per evitare che la costituzione della comunità divenga e sia limitata alla costituzione di un ente. Ovvero, se dibattiamo soltanto dei meccanismi elettorali dell'assemblea, delle competenze dei comuni, degli organi della comunità, del numero di dipendenti, del personale, sono tutte questioni assolutamente impegnative, importanti da dibattere, ma che non centrano il problema. La comunità non ha questo nome, non si è voluto dare questo nome a caso, insomma. Se comunità deve essere, bisogna che tutta la cittadinanza e gli amministratori per primi si impegnino perché questo possa accadere. Comunità significa soprattutto condivisione di intenti. Ora, mi permetterei di dire che se è vero che l'esperienza comprensoriale nel Primiero è stata pilota all'interno della provincia, di fatto noi siamo riusciti a farlo funzionare, sia pur con tutti i limiti possibili di questo comprensorio, è anche vero che tuttavia il comprensorio Primiero e soprattutto gli altri nel provincia non è riuscito a dare una identità comprensoriale, una anima unica a tutte le comunità del Primiero, comunità comunali del Primiero. E questo credo di poter dire, di non poter essere smentito dai fatti, lo vediamo anche tutti i giorni, in qualche maniera mantenere una sorta di campanilismo che è positivo da un lato, ma che è negativo se perde le proprie radici. Il campanilismo dell'Ottocento aveva una propria ragion d'essere perché l'economia e i rapporti tra le comunità erano diversi da quelli che sono ora. In una società come la nostra, parlare ancora di quelli di Canale piuttosto che di quelli di Mezzano, che sono, sembra abbastanza indietro rispetto al resto della valle, o di quelli di Mero, di quelli di Transacqua, onestamente, nelle nostre generazioni, soprattutto più giovani, se sono distinte, sradicate dal senso che avevano fino a qualche anno fa, potrebbe essere pericoloso. Le questioni, l'ho potuto dire anche in un altro incontro, nella prima trasmissione che abbiamo fatto a Radio Primiero con il sindaco di Transacqua e con il consigliere De Paoli, le questioni relative all'impegno della nostra comunità a ripensare se stessa, a pensare alle proprie dinamiche scolastiche e culturali, credo comunque debbano essere il sottofondo perché la comunità possa avere successo.
Io credo che abbia centrato davvero il tema il Presidente Trotter, e su questo vorrei avere anche un giro di tavolo prima di dare la parola al nostro pubblico, da Bernardin a Cadenza poi a Meneguzza. Bernardin, l'abbiamo detto prima, il tema centrale è comunità di cittadini, comunità di consorzio dei comuni. Secondo lei questa approvazione dello statuto sarà un'approvazione, come abbiamo detto all'inizio, facile da superare e bisognerà avere le idee molto più chiare, quindi coinvolgere forse maggiormente anche le comunità sul progetto di fondo della comunità di valle?
Allora, io direi, volevo aggiungere qualcosa al Presidente prima, per quello che riguarda appunto la responsabilità che ciascuno ha all'interno della comunità. È chiaro che con l'elezione a suffragio universale c'è una vera responsabilità. Direi che noi dovremmo forzare, vedremo insomma nei prossimi incontri all'interno della conferenza dei sindaci, se riusciamo a metterci una data. Sarebbe importante capire quando sarà questo momento, insomma, perché noi quella data l'abbiamo tolta, anche perché, tornando a quanto dicevo prima, insomma, per equilibrare un po' la situazione, insomma, all'interno nostro. Ecco, sarebbe importante riproporla, una data che sia il 2015 o sia un'altra data, insomma, in modo tale che nel momento in cui si inizia a lavorare all'interno della comunità possiamo appunto darci un obiettivo, insomma, obiettivo che è sostanziale, perché in effetti tutto consegue a seguito di una elezione a suffragio diretto. I consiglieri sono responsabili in primis appunto di una carica che i cittadini di Primiero danno loro. Oggigiorno, insomma, al momento in cui partiremo con la prossima comunità, penso che sarà l'autunno prossimo oppure il 2009, insomma, dipenderà, insomma, ecco, chiaramente in via indiretta, di conseguenza sono dei consiglieri che si spostano da un paese all'altro, invece le persone che verranno elette all'interno della comunità, dell'assemblea della comunità, saranno le persone elette da tutti i cittadini di Primiero. Di Primiero, chiaramente parlo sempre di Primiero come comunità intera che comprende Sagron e Vanoi. Ecco, poi non ricordo un attimo come
avendo un progetto, sì, sì. Ovviamente riagganciandoci al discorso che facevamo prima legato ai campanili, in qualche modo da dimenticare,
sì, 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 sì,
è
sì.
Un progetto chiaro, sì. Perché sì. Scusi Bernardino, il punto fondamentale era quello, sì, la comunità di valle diventa ciò che i cittadini vorranno, ma se gli amministratori e gli stessi cittadini in una prima fase non daranno un input preciso di un progetto chiaro, ovviamente non si potrà arrivare da nessuna parte.
Sì, sì, adesso ricordo bene la domanda che hai fatto. Appunto, all'interno della conferenza ognuno porta le proprie istanze, ognuno rappresenta la sua comunità, per cui io non so quello che succede all'interno della comunità dell'altro paese. Il sindaco porta quello che è l'espressione di una giunta, di un consiglio e della comunità, spero, insomma. Per cui io credo che per responsabilità i sindaci riusciranno a trovare un obiettivo comune, e penso sia quello più idoneo al momento attuale, al momento che viviamo, al momento politico nostro, insomma. Probabilmente ci saranno dei passaggi successivi che saranno migliori, saranno peggiori, ma in questo momento quello che è il risultato di quelle che sono le persone al giorno d'oggi che governano il primiero.
Cadenza, che cosa ne pensa di questo aspetto soprattutto, e quale crede sia la strada da seguire, soprattutto visto che avete già espresso comunque una condivisione di fondo che porterete anche nei consigli comunali? Quali saranno però i dibattiti che cercherete di stimolare anche all'interno dell'assemblea?
Sì, noi pensiamo che si debba passare dall'attuale fase, perché dopo la prima fase di studio dello statuto si passi dal consorzio di comuni, perché in realtà se noi andiamo a vedere lo statuto che è uscito dopo il lavoro fatto dal collegio, la sensazione è che la comunità di valle sia ancora per i comuni e non sia proprio una comunità per i cittadini. Almeno questa è la sensazione che abbiamo noi dagli incontri che abbiamo fatto. Cioè non si è avuto la voglia, la forza, ma proprio perché probabilmente qualcuno, come diceva Paolo Meneguz prima, non ha avuto il coraggio di fare il salto e di dire bene, adesso andiamo oltre. E il fatto che si sia tolto il limite l'anno del 2015 per il suffragio universale dimostra il fatto che ancora i comuni o i nostri sindaci avessero, o qualcuno soprattutto penso, avesse paura a lasciare libera questa comunità, a farla crescere immediatamente. Allora, questa è la prima sensazione, quindi l'idea è che si passi dall'attuale situazione alla comunità dei cittadini anziché la comunità dei comuni. Non so se ci saranno ancora gli spazi, io spero ed auspico che fra la commissione che possa ancora riunirsi, la commissione dello statuto, e i sindaci possano rivedere ancora prima di arrivare nei consigli comunali, non lo so se questo sarà possibile, per mettere perlomeno una data entro la quale dire bene, andremo alla votazione diretta. Poi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che vengano fatti i servizi migliori, che si programmi meglio tutta l'attività economica sul territorio, che si diano veramente un futuro e si studi la situazione attuale economica generale e si veda di delineare per tutte le nostre comunità sul territorio quali sono le future migliori esigenze. Faccio un esempio: che turismo vogliamo fare, che cosa dobbiamo e che cosa vogliamo dalla nostra economia, dalle nostre aziende, fare un lavoro importante sui settori futuri, sia dal punto di vista economico che progettuale e politico, cioè praticamente dove vogliamo andare. E lo si fa molto, ma molto meglio, se su questo nostro territorio abbiamo una uniformità e abbiamo un ragionamento che va al di sopra di tutti i comuni, perché quando siamo nei nostri consigli comunali ognuno di noi tende a ragionare su quello che è l'esigenza del comune, non dimenticando che ormai siamo veramente collegati, perché dicevamo prima, lo diceva Fabio, penso, che differenza c'è fra Imer e Canal San Bovo, fra Canal San Bovo e Transacqua, Tonadico, Siror? Ormai siamo veramente collegati, che se non ragioniamo tutti insieme non lo possiamo fare. Allora l'auspicio che noi abbiamo, almeno come consiglieri di minoranza, ma credo che come consiglieri tucuro, come cittadini, dobbiamo ragionare su progetti condivisi e unitari. Questa è un po' la nostra visione.
Grazie dunque anche a Cadenza, su questo anche Meneguz, per capire dunque la vostra posizione. È un peccato non poter sentire la voce ovviamente del Comune di Fiera su un dibattito così importante, perché Bernardina ha auspicato il suffragio universale tra il 2010 e il 2015, Trotter ha parlato di un campanismo, in qualche modo un campanilismo da dimenticare, un progetto chiaro di fondo da evidenziare anche e soprattutto in una fase come questa di discussione dello statuto della comunità di Valle Gadenza. Ha parlato invece di un vero e proprio progetto, quindi passare da un consorzio dei comuni, ammettendo ovviamente anche i limiti di questa bozza di statuto, per passare ovviamente ad una comunità di cittadini e di servizi. Meneguz, invece?
Beh, io vorrei riprendere un attimo quanto diceva Cristiano poco fa a proposito di una questione legata ai cittadini che diventano comunità. La prima volta che, diciamo, in questa valle, perlomeno ufficialmente in un atto scritto, ci siamo presentati come una comunità, è stato il 30 luglio del 1206 ad Aquileia. Ci siamo presentati ad Aquileia dove probabilmente, anzi senza probabilmente, c'era il patriarca, cioè in quel momento era colui che rappresentava il potere rispetto a una piccola valle sperduta in mezzo alle montagne. Ci siamo presentati lì e ci siamo presentati come il comune e gli uomini di Primiero. È stata la prima volta. Io penso che, e ritengo e ancora credo che in questi giorni, in queste settimane, questa sia la più importante occasione che abbiamo tra le mani per rilanciare quel principio di autogoverno che è profondamente radicato nella nostra storia. Per fare questo però dobbiamo in qualche maniera dimenticare e mettere da parte i campanilismi e ritrovare un'unità di intenti. Questa unità di intenti secondo me la possiamo ritrovare solamente se capiamo che l'interlocutore in questo momento, il principe, come spesso viene definito anche senza ormai ironia, visto quello che succede a volte anche quando si presenta sui territori, il principe però in questo momento sta a Trento. E quindi secondo me è lì che in qualche maniera noi ci rincompattiamo come comunità e dobbiamo ritrovare la forza per chiedere l'autogoverno, perlomeno sulle cose sulle quali siamo in grado di farlo. Fino adesso, e credo che insomma chi sta in politica, e ci sto da 12 anni, lo sappia, il principe, o comunque il potere provinciale, ha sempre avuto buon gioco a dividerci. Se non riusciamo a riunirci e a farci forte del fatto che comunque, io ripeto, perché tante volte, l'ho detto anche prima, noi tendiamo a farci del male da sole, ma comunque siamo il comprensorio che è più in qualche maniera comunità nel Trentino, penso che se riusciamo a fare questo salto di qualità potremo veramente dare un futuro diverso alla nostra valle.
Bene, avete lanciato, prima di dare la parola al pubblico, anche una provocazione, l'ha lanciata a Gadenza. Ci sono ancora spazi e tempi, molto sinteticamente, Presidente, per eventuali altre modifiche allo statuto, o questo statuto che è emerso dalla Commissione andrà ad essere vagliato direttamente dai Consigli Comunali? È una domanda che le faccio proprio perché Gadenza l'ha in qualche modo fatta uscire, credo sia una curiosità di molti.
Sì, certo, anche questo ovviamente non posso rispondere se non per le mie impressioni personali o per l'amministrazione direttamente da me rappresentata, e quindi quella di Mezzano, no? Ma insomma una serie di modifiche di carattere più tecnico-giuridico dovranno essere apportate, proprio lo dicevi in apertura, successivamente a un vaglio, sia pur informale, fatto a livello provinciale sulla tenuta tecnica dello statuto, ma questo è tutto sommato irrilevante, nel senso che sarebbe un passaggio puramente formale. Certamente se da il dibattito che da qui in avanti nascerà sullo schema di statuto all'interno della nostra comunità, mi piace richiamarla così, e che diceva Aurelio prima, no? All'interno della stessa commissione nostra comprensoriale, all'interno dei consigli comunali, dovessero nascere delle condizioni, le definirei proprio così, di possibile ripensamento di alcune parti dello statuto, non vedo perché a quel punto anche lo stesso Collegio dei Sindaci non debba prendere in seria considerazione l'opportunità di rivederlo, però con una ferma consapevolezza fin da subito che qualsiasi proposta modificativa dello statuto non sia artatamente posta in essere perché non si arrivi all'approvazione da un punto di vista procedurale, e in secondo luogo che sia fermamente e precisamente definito il termine entro cui comunque si debba andare all'approvazione dello statuto stesso da parte dei consigli. Quindi se esistono le condizioni politiche per, all'interno del dibattito che nascerà da qui in avanti, per apportare modifiche allo statuto, ben venga, penso che il Collegio non potrà far altro che prenderne atto e nell'ambito delle proprie competenze prenderle in considerazione, tuttavia con la consapevolezza che comunque in tempi brevissimi bisogna arrivare all'approvazione dello stesso.
Bene, grazie Trotter. Dunque, Zortea era stato sicuramente uno dei sindaci che aveva in qualche modo anche ipotizzato la possibilità, posticipandola dell'elezione diretta in una fase successiva tra il 2010 e il 2015. Quindi sarebbe interessante, credo, capire anche la posizione dell'amministrazione comunale di Canassambovo, del sindaco, e poi aprirei proprio il dibattito anche nei confronti del pubblico per capire se ci sono domande ai nostri relatori. Prego Zortea.
Grazie, ma ecco, io vorrei che il pubblico in sala non pensasse male del nostro comune, o cioè pensare male si può sempre, alle volte si indovina, alle volte no, e pensasse male della nostra amministrazione, perché io, come diceva Paolo Meneguz, ho in qualche modo caldeggiato, sì, va detto con forza, caldeggiato sì l'elezione a suffragio universale, però proponendo non subito, ma proponendo il 2015, che poi non è più andata, perché poi avete capito che anche questa data è stata tolta, non per volontà mia né di altri, ma per volontà di tre comuni che poi sono stati detti, insomma, Sessaromis, Imer e Fiera di Primiero. Io ho fatto questo ragionamento in commissione e l'ho fatto anche con i colleghi amministratori della giunta della maggioranza di Canal San Bovo. Una comunità non si inventa, una comunità non si improvvisa, una comunità la si fa crescere. Sovente, per farmi capire, io dico che quando si tira un carro si deve stare tra le stanghe del carro, non un metro, due metri avanti, perché due metri avanti il carro non lo si tira. Allora io dico, da qui al 2015 credo che ci sia il tempo per sperimentare quello che la comunità può o non può fare, per sperimentare la giustezza di una nomina che venga dalla gente, cioè a suffragio universale. Oppure no, perché magari la comunità non decolla e quindi per fare quelle quattro cosette che potrebbe fare un consorzio di comuni, tanto vale che si continui a fare l'elezione al suffragio non universale ma a nomina coi grandi elettori. Quindi per questa ragione io ho proposto il 2015 e naturalmente non è andata, però io sono ancora, come dire, e su questo ringrazio Fabio che ha rilanciato e anche altri che hanno rilanciato. Io sono ancora, come dire, fiducioso, anche se magari il troppo ottimismo porta lontano e non porta ad approdi sicuri. Sono fiducioso che forse c'è ancora il tempo per rimeditare questa scelta di togliere dallo statuto che abbiamo fatto in bozza la prospettiva di una data certa per l'elezione a suffragio universale. Sono fiducioso soprattutto se nelle riunioni, in questa riunione di questa sera, in quelle che faremo nel nostro comune, in tutte le sei frazioni, nel mese prossimo, nei giorni di fine marzo, ma soprattutto e in particolare anche negli altri comuni, perché io mi auguro e spero che questa nostra assemblea e questa nostra iniziativa sia di esempio anche per altre comunità ad affrontare con la loro, con le loro comunità, con la loro gente il dibattito. Se da queste occasioni di confronto emergerà, dovesse emergere, che in fondo è giusto che sia la gente a votare i rappresentanti propri in seno alla comunità, almeno due su tre come è stato spiegato, perché questo è il limite, insomma, che la legge impone, io credo che anche noi sindaci, anche quelli che magari sono un po' meno convinti, anzi non sono per niente convinti della bontà del suffragio universale, potremmo ripensarci e trovare un'intesa. Quello che io, e poi lascio il microfono naturalmente a chi di voi vuole intervenire, quello che però è importante è che tutti noi che siamo cittadini capiamo il perché di questa comunità, capiamo anche qualche aspetto negativo che potrebbe succedere, perché io mi pongo nei panni del cittadino di Canal San Bovo, di Cauria, di Ronco, di Prade, che deve magari portarsi fino a Fiera di Primiero per poter affrontare problemi che prima magari affrontava solo in comune, perché questo vuol dire fare comunità, vuol dire che se noi diamo determinate competenze alla comunità, queste vengono gestite dalla comunità e non più dal comune, e quindi c'è qualche possibile disagio. Lo scrivevo anche sul Primiero Oggi di qualche settimana fa. Purtuttavia io credo che questa sia la strada maestra, ma questa è una mia convinzione. Vorrei capire da voi come la pensate, se mi è consentito, moderatore, di pungolare il dibattito.
Sì, poi oltretutto l'ho visto anche adesso, c'è anche l'amministratore, il primo cittadino di Transacqua, Marino Simoni, quindi magari sentiamo anche una battuta, visto ha parlato il suo vice sindaco, ma credo che, visto che parlavamo di elezione diretta, a questo punto mancano proprio le voci anche di Fiera e di Mer, che dicevamo prima, se qualcuno che non conosco o non vedo fosse presente in sala, mi farebbe piacere anche sentire le battute riguardo a queste posizioni. Quindi se c'è qualcuno iniziamo subito raccogliendo alcune battute, magari vuole rompere il ghiaccio Marino Simoni, visto che presente, abbiamo sentito gli amministratori, per poi passare.
Diamo il microfono a Marino e poi passatelo.
Grazie
per chi vuole parlare.
Europea. Marino Simoni, dunque sindaco di Transacqua, per capire la posizione.
Grazie. Non vorrei, come sempre, portare confusione nel dibattito. Credo che questa sera è stato sviluppato in maniera molto corretta e puntuale, anche chiarendo le varie posizioni. Ma credo che all'inizio del ragionamento dobbiamo partire da un presupposto, che è quello della legge. E pertanto ci sono, secondo me, due piani. Uno è il piano del diritto e quello giuridico sul quale ci si muove, l'altro è quello sul quale magari si vorrebbe, il sogno. Allora ragioniamo in termini molto concreti. Non è vero, Aurelio, che la riforma è stata voluta dalla provincia perché la provincia si è sentita ingolfata, perché così. È intervenuto la modifica del 118 della Costituzione, l'obbligatorietà del trasferimento ai soggetti di base, nella fattispecie ai comuni, delle competenze. Questo è il presupposto che ha originato la legge 3. E la legge 3 lo ha detto in termini molto chiari: la provincia si spoglia di determinate competenze e le dà ai comuni. Questo è il passaggio di fondo. Le competenze, alcune sono specifiche dei comuni, altre obbligatoriamente i comuni le esercitano in forma associata, come nella comunità. La comunità, credo, si fa forte di una storia a monte, che è la storia soprattutto di questa terra del Primiero, che ha sempre gestito assieme determinate cose, più assieme in certe cose, meno assieme in altre. Oggi siamo di fronte a questo passaggio. Lo statuto, credo, ha preso in considerazione questa situazione. Poi tutto si può fare. L'auspicio che una comunità, un insieme di comuni, un insieme di comunità, perché io non so che differenza ci sia nel sentirsi cittadini, perché la comunità di cittadini è la comunità di cittadini che è all'interno di un comune, che discorsi sono? Può esserci una comunità di cittadini più allargati, benissimo, ma questo viene, credo, e concordo su quello che diceva Zortea nell'intervento di poco fa, è anche un modo di crescita graduale nel trovarsi e nel vivere esperienze assieme, che ci portino a crescere in un'esperienza più forte, per non arrivare poi magari a situazioni come quelle che testimoniava il sindaco di Tonadico nell'Unione, dove dopo un'esperienza di fidanzamento e addirittura di ipotetico matrimonio c'è invece una pesante divisione. E io credo che questa non sia assolutamente l'esperienza che la comunità vuole percorrere, e questa gradualità di un'entrata nei termini di una nuova esperienza del vivere assieme, questa gestione amministrativa e questa gestione della politica, io credo vada attentamente valutata dai consigli comunali, dalla gente e dalla comunità. È vero che non mettere il presupposto dell'elezione diretta è ipotecare in parte il meccanismo di rappresentatività forte della comunità, ma non credo che questo sia un ragionamento che è così accantonato, può essere tranquillamente affrontato. Io credo che anche prima di andare nei consigli comunali si possa tranquillamente emendare la bozza di statuto, basta che il collegio dei sindaci trovi il consenso su proposte e su ragionamenti che emergono. È chiaro che non si può portare senza termine un dibattito, perché rischia di far fallire l'obiettivo di portare a casa lo statuto, insomma. Però dall'altra io credo che possibili emendamenti che escano da suggerimenti, da valutazioni, da consenso allargato sulle varie proposte siano non solo fattibili, ma anzi più che doverose.
Grazie Marino Simoni. Dunque, prima di fare un altro giro di tavolo di risposte, io vorrei raccogliere, ecco Antonietta, allora vi prego di attendere un attimo dunque per le risposte, raccogliamo alcune domande in modo poi da fare un unico giro di tavolo. Eccola qua, dov'è? Ah, Antonietta, eccola, scusa.
Gli occhiali. Allora, il mio senz'altro non è un intervento particolare, in quanto Aurelio, come coordinatore delle minoranze comprensoriali, ha espresso appieno quanto è anche sono le mie opinioni in merito alla questione. Io chiedevo invece se ritenete giusto e comunque più complementare per un chiarimento e informazione passare a illustrare brevemente l'articolo 20 e l'articolo 21 dello statuto, dove si parla di competenze trasferite da legge dalla provincia e quelle invece di trasferimento volontario dai comuni alla comunità di valle. Grazie.
Grazie, altre domande? Bettega Ugo.
Buonasera. Quello che si intuiva dal tavolo di lavoro sul palco è emerso chiaramente dal sindaco di Transacqua, a mio avviso. Lui, con la sua consueta schiettezza, ci ha fatto capire che non sono tutte rose, che arrivare al 24 aprile di quest'anno con 8 consigli comunali che abbiano già approvato lo statuto, non potendolo modificare, giustamente, se no non finiamo più, però possono respingerlo il 24 aprile, fra 50 giorni, non è che sia fra 5 o 6 anni, non è nel 2015 il 24 aprile. Volevo capire, se non arriviamo al 24 aprile con 8 consigli comunali compatti, cosa succede? Tutto qui.
Semplice, molto efficace, dunque le competenze, la scadenza del 24 aprile, altre domande? L'ultima, poi vediamo di rispondere perché i temi sono davvero importanti.
Io volevo capire un po' sul nome, perché non si è inserito il nome del Primiero Vanoi, visto che è una comunità di tutti i cittadini, mi sembrava giusto che il nome fosse questo, come la Cassa Rurale del resto e come il Consorzio Turistico.
Questa è una tematica molto dibattuta. Don Costantino.
Qualcuno ha chiesto che differenza c'è tra vivere nel Primiero e nel Vanoi. Potremmo chiederlo a tutte le coppie che ho sposato nel 2004, escluso l'Attilio qua dietro, sposati tutti, gente del Vanoi, nelle proprie parrocchie, e andate ad abitare dove? Nel Primiero. Per cui qualcosa di differenza ci sarà se l'hanno fatto.
Anche questa è una provocazione interessante. Dunque un giro di tavolo, io inizierei, se fosse possibile, con l'articolo 20, se ci aiuta magari il Presidente Trotter, visto che questa sera abbiamo attribuito allo stesso Presidente, da coordinatore della Commissione, anche il ruolo di tecnico della serata. Direi che è fondamentale, in effetti, ce lo segnalava Antonia, l'abbiamo toccato, solo sorvolato precedentemente, le competenze, come giustamente vi facevano notare, non deleghe, in questo caso competenze dirette della comunità di valle, e poi invece queste provocazioni più di ordine politico, dal nome alle differenze, invece le tratteremo magari in un secondo momento. Prego Trotter.
Sì, non vorrei rimanere spazzato, ovviamente non lo sarò, perché intanto abbiamo il testo dello statuto qui, anche perché insomma qualche bel mese lo abbiamo visto e rivisto. No, credo però, Antonia, forse non è opportuno discutere nel merito e specificamente le singole competenze previste come trasferimento dalla provincia ai comuni, come giustamente diceva Marino, anche se con una sottile ironia tutto sommato ai comuni certamente, ma per essere gestiti obbligatoriamente dalla comunità, anche perché il discorso si farebbe un po' troppo tecnico e probabilmente stuferebbe anche la gente in sala. Dirò soltanto una cosa che credo possa riassumere qual è lo spirito del quadro complessivo delle competenze voluto dalla legge sul nuovo riassetto appunto della distribuzione tra provincia, comuni e comunità. In sostanza, e questo lo citava anche Paolo prima, viene fatto espressamente palese nell'ultima legge approvata dal Consiglio Provinciale, quella sull'urbanistica, sulla disciplina della gestione del territorio, perché di fatto è questo, insomma, alla provincia, poi le parole sono parole, i fatti sono fatti e anche su questo concordo, comunque alla provincia dovrebbero rimanere le attività di indirizzo e strategiche, le scelte fondamentali nelle materie trasferite, la comunità dovrebbe avere la gestione effettiva della competenza della materia, i comuni dovrebbero in qualche maniera l'indirizzo attraverso i propri rappresentanti nella comunità e il controllo sull'efficacia della messa in atto della gestione stessa. E le materie fondamentali sul quale si incardina l'intero assetto della legge di riforma sono quelle della programmazione territoriale locale. Sono state citate anche prima, cioè proprio quella urbanistica, si tornerà in qualche maniera non al piano urbanistico comprensoriale di vecchia memoria, ma piuttosto viene adesso definito piano della comunità e ha più un valore programmatico strategico che edilizio urbanistico vero e proprio. E poi, come diceva Aurelio all'inizio, la programmazione economica, che deve essere intesa non tanto come uno strumento di mera gestione pratica, ma deve essere piuttosto visto come una vera autodeterminazione dello sviluppo che ogni comunità vorrà darsi al proprio interno. Io mi fermerei qui, insomma, sull'assetto delle competenze, anche perché altrimenti per ogni singola materia bisognerebbe fare un discorso specifico, perché è anche molto complesso, insomma. Un'ulteriore considerazione si può fare, però. E oltre a quanto dice espressamente la legge di riforma, la legge 3 del 2006, bisogna tener conto di quanto dicono tutte le altre leggi di riforma settoriale che la provincia ha messo in atto e che metterà in atto da qui in avanti.
Il forum della comunità, spazio di approfondimento, dibattito e confronto sui temi della comunità di Primiero, in collaborazione con il comprensorio di Primiero.